Dal Pietruzzelli tra poco, inizia la ripartenza. E che cosa succede? Succede che comunque la zuppa oggi la faccio a Pietruzzelli da solo e domani mattina la farò con Giuseppe Cruciani, quindi sarà una zuppa, una zanzara nella zuppa. Emilio Barbero, il primo ad arrivare con Salvo e con tutti gli altri. Allora, oggi sui giornali la cosa fondamentale è la questione, è come la pone dal punto di vista di politica estera il Corriere della Sera, NATO. Lite con Russia e Cina. Sostanzialmente la NATO si è un po' arrabbiata con i cinesi perché ha detto non dovete armare i russi, nel frattempo la NATO sta armando gli ucraini. Adesso lasciamo perdere chi abbia ragione o chi abbia torto, però è del tutto evidente che questa tensione fa sì che ci sia un bel casino geopolitico internazionale. Uno che attacca l'altro sugli armamenti, voi capite che è una storia che abbiamo già visto durante tutta la guerra fredda. Il vertice NATO comunque. E abbiamo deciso, dicono, che Kiev in maniera irreversibile aderirà alla NATO, il che vuol dire che si allarga l'alleanza atlantica e anche questo è un passo in più, se volete, nella strategia della tensione e dall'altra parte nella difesa degli ucraini. Nel frattempo il Repubblica fa tutto uno scenario sugli euromissili, un'altra di quelle cose che ricordano un po' il passato, vi ricorderete durante il periodo craxiano e prima di lui i famosi euromissili a Comiso. In realtà dal 2026 ci saranno dei missili a lunga gittata che saranno installati in Germania, ma non basterebbero, nel senso che bastano per coprire tutta l'Europa, ma sostengono, come si chiamano, gli strateghi militari, che converrebbe dividere la potenza missilistica della NATO su due paesi diversi e peraltro l'Italia sarebbe, come del tutto evidente, una piattaforma migliore sia per i Balcani sia per l'Africa. Su questo ovviamente si discute in questa ora. Però ovviamente intorno alla vicenda NATO, perché si è tenuta a Washington, i 38 si sono riuniti a Washington, c'è evidentemente tutta la questione della capacità di Biden di fare il presidente degli Stati Uniti, l'uomo più importante dal punto di vista militare del mondo. E come si è comportato? Si è comportato decentemente, dicono i retroscena oggi dei giornali, ma questo non toglie che grandissimi finanziatori di E Biden avrebbero tolto il supporto al presidente americano e quando non ci sono i soldi non c'è la campagna elettorale. E poi c'è questa storia straordinaria del giallo di George Clooney. Io l'ho trovata una storia fantastica, perché dovete sapere che George Clooney ha scritto un articolo sul New York Times dicendo che lui non avrebbe più appoggiato Biden, lui è un democratico, uno di quelli che è sempre sul pezzo, però questa volta dice Biden non va bene, dobbiamo cambiare il cavallo in corsa. In realtà la vera candidata da parte di molti è questa Harris, che è la sua numero due, che è imbarazzante, però comunque imbarazzante nei contenuti, non tanto fisicamente, perché qua stiamo proprio parlando di una tesi come direbbe Travaglio, di rincoglionimento. Poi ve lo leggo Travaglio. Quindi che cosa fa Clooney, che dice, qualcuno dice deve fare solo l'attore qua in diretta, però Clooney avrebbe mandato questa lettera al New York Times e il giallo non è che Clooney manda la lettera al New York Times, ma che aveva avvertito di questa lettera Obama e Obama ha detto fai quello che ti pare. E quindi c'è il retroscena sul fatto che Obama non si sarebbe opposto, grande elettore democratico, alla lettera di Clooney. Questo è il livello della politica negli Stati Uniti e potete capire bene che non è un livello di quelli incredibili. Nel senso, Simona Fiatti ha acquistato un altro badge e ti sono molto grato. Rita, benvenuta. Nel frattempo c'è quest'altra storia incredibile, cioè che. Come si chiama? Orban, che era al vertice NATO, perché poi ci si dimentica che Orban, oltre ad essere presidente di turno dell'Unione Europea, oggi Feltrino fa una divertentissima rubrica dicendo ragazzi, ma che cacchio ce l'avete con Orban? Orban fa Orban, che volete che faccia? Fa Orban. E Orban, per fare Orban, non solo va al vertice NATO, di cui lui è il più tiepido degli accusatori, come possiamo dire, di quelli che si oppongono all'invasione russa, ma dopo il vertice NATO prende un volo e se ne va da Trump. Allora, siccome quello poi diventerà il presidente degli Stati Uniti con oggi, secondo i sondaggi, beh, insomma, l'idea che lui vada da Trump non mi sembra una cosa così scandalosa, però ovviamente scandalizza tutti quanti gli italiani, o meglio i media italiani. Travaglio prende per i fondelli l'Europa e dice i capetti europei ridotti a cosa dire, a fare la fila dietro ad un rincoglionito. Insomma, questo è l'incipit, non l'incipit, è un passaggio del pezzo di Travaglio che vi dà il senso di quanto lui sia piuttosto imbarazzato, dice Travaglio, di questa situazione europea che è al rimorchio di un paese di rincoglioniti. Non penso che il paese sia rincoglioniti, ma di un presidente rincoglionito, dice Travaglio, che chissà da chi è gestito. Nel frattempo c'è un'altra storia incredibile, secondo me, è questa storia che i patrioti, e oggi se ne occupa anche Francesco Merlo dicendo che i peggiori stanno contro il peggio, perché i patrioti, cioè il nuovo gruppo fatto da Orban, il cui presidente è Bardella, in cui ci sono praticamente tutta la destra europea, quella sì piuttosto estrema, beh, i patrioti sarebbero stati contrari all'elezione, soprattutto quelli francesi di Rassemblement National, alla elezione come vicepresidente di Vannacci in quota Lega, perché la Lega fa parte di questo nuovo gruppo europeo, che è il terzo gruppo europeo, che è dei patrioti. Dovete sapere però, lunedì, quando sono stati nominati sette, dico sette, vicepresidenti di Bardella, c'era anche Vannacci, sono stati tutti quanti eletti per acclamazione. E oggi Vannacci, difatti, in un'intervista a Repubblica dice: non riesco a capire quale sia il problema, spero di riuscire a parlare con Orban. E comunque sia, dice anche un'altra cosa, insomma, in questa intervista a Repubblica si dice piuttosto stupito del fatto che non lo vogliano come vicepresidente dei patrioti. Nel frattempo, e giustamente Merlo dice: ma ragazzi, ma di che ci rendiamo conto che Vannacci, cioè, lui ovviamente li odia tutti, però insomma si diverte sul fatto di questa rottura, perché alcuni francesi evidentemente sulla parte omofobia non sarebbero d'accordo con Vannacci. La seconda grande notizia di giornata, oltre alle questioni ovviamente di internazionali, è passata la legge Nordio. Nordio fa un'intervista, è molto bella, ve la consiglio, risponde a tutto quanto. Dice: non è un colpo di spugna questa nostra riforma, si tratta per i colletti bianchi evidentemente. Noi abbiamo un arsenale penale molto il più forte in Europa per perseguire reati della pubblica amministrazione. Questo è quello che dice nell'intervista Nordio, sapendo perfettamente invece qual è la tesi evidentemente dei contestatori, che sono tanti. Direi che prenderei per tutti Repubblica con Lirio Abate, che la mette così: da questo momento in poi la legge non è uguale per tutti. Beh, questo già lo sapevamo evidentemente, nella sostanza non è uguale per tutti, ma lui dice che i colletti bianchi non subiscono la tolleranza zero che subiscono i cittadini. A me l'idea che questi cittadini italiani subiscano la tolleranza bene zero non mi sembra. Ma il punto sostanziale è che nella stessa Repubblica, sfogliando un po' il giornale, si va un po' più avanti e tutta questa idea di in fumo 4.000 processi e poi cioè, tutta questa retorica per l'abolizione dell'abuso d'ufficio e tutta questa roba qua, beh, poi che cosa dice? Nel 2020 21, lo stesso Repubblica lo dice: 4.745 iscrizioni al registro degli indagati per abuso d'ufficio, 18 condanne in primo grado. Su 4.751 iscrizioni, sputtanamenti totali, 18 condanne in primo grado. Cioè uno di quei reati che non si riescono mai a definire come tali secondo i dibattimenti o le archiviazioni che vengono in grandissima sostanza. Ovviamente, chi poteva mancare oggi? Chi poteva? Chi è che ha pensato dal Trentino Alto Adige, cioè il suo portavoce strapagato da noi contribuenti, che ha pensato: facciamolo parlare oggi il nuovo indipendente nominato dai grillini capo dell'ANAC, quello che blocca i lavori in tutta Italia? Quello è che cosa ha pensato il giornalista dell'Alto Adige, il suo portavoce? Ha detto: sapete che c'è? Adesso facciamo parlare il giorno dopo la riforma della giustizia il presidente che dovrebbe essere di un'autority indipendente dell'ANAC, e che dice subito la gigantesca, favolosa ipocrisia della merda italiana. Tu prendi un presidente indipendente di un'autorità indipendente che si occupa di corruzioni, tranne le disonestà intellettuali di questi signori, e che cosa dice? Io non mi voglio occupare di politica, non voglio entrare nel dibattito politico. E che cosa fa? Entra totalmente nel dibattito politico e dice addirittura che la riforma di Nordio farà male al PIL. Lui fa male al PIL, lui fa le inchieste sull'ANAC basate su nulla in maniera preventiva, lui con la sua authority, voluta da Renzi e gestita dal Grillino, blocca preventivamente moltissime opere pubbliche che in Italia sarebbero fondamentali, come la grande diga foranea di Genova. Però ovviamente Alto Adige, Busia, Busia sono diventati la grande opposizione, che a me va benissimo, perché se la sento dire questa storia dall'opposizione politica, dai grillini che lo hanno nominato e di cui lui è evidentemente molto legato intellettualmente, bene, io ci sto, ma l'idea che il presidente dell'autorità indipendente, che quando fa un atto pensi che sia un atto indipendente, il giorno in cui passa una riforma della giustizia e Nordio dice dopo questa riforma, dopo le riforme di giustizia, io ritornerò, se me lo permette la salute, ancora a fare un po' di sport e a leggere un po' di libri, cioè la missione di questo governo votato dagli italiani con una riforma della giustizia che peraltro chiedono moltissimi sindaci anche del PD, anche di questa Bari, vi ricorderete il presidente dell'ANCI De Caro, poi diventato europarlamentare, la chiedeva, cioè l'abolizione dell'abuso d'ufficio, così come l'hanno fatta. Che cosa fa il presidente dell'autorità indipendente? Si fa una bella intervistina il giorno in cui passa la legge e dice io non voglio entrare nel dibattito politico. Ipocrita. Ipocrita, ma vaglielo a spiegare al portavoce dell'Alto Adige. Nel frattempo questa storia di Chicco Forti è fenomenale, cioè prima si scopre che gli accusatori di Chicco Forti sono più o meno equivoci, poi uno dice io non ho detto quelle cose, poi si scopre, sentitemi bene, nel pezzo di Repubblica che considera Chicco Forti l'idolo della destra, dice esattamente Chicco Forti l'idolo della destra, si scopre che avrebbe nella sua conversazione, secondo loro, per sputtanare Chicco Forti, avrebbe Chicco Forti anche insultato o minacciato il capo delle guardie penitenziarie, dei sindacati delle guardie penitenziarie, ma questo è il dettaglio, cioè l'ulteriore merda che si vuole gettare su Chicco Forti, che è già in galera, quindi non possono fare come Toti, di cui tra poco parleremo. Ma la cosa stupenda è che si viene a scoprire la seguente cosa, sentitemi bene. Chicco Forti avrebbe parlato con un andranghetista, non si capisce a che titolo avrebbe detto all'andranghetista che doveva far fuori la Lucarelli e Travaglio e questo delle guardie penitenziarie, e avrebbe sentito questa persona, e questa persona è andato forse da un magistrato a denunciarlo? No, è andato dal garante dei detenuti, e il garante dei detenuti è andato da un magistrato a fare una denuncia? No, ha telefonato a Travaglio e gli ha detto scusami Travaglio, sai che succede nel carcere? Ma voi vi sembra una cosa normale, porca di quella mignotta? E Travaglio ha fatto una cosa che si deve fare, un giornalista se viene a sapere di una notizia di reato o la scrive o la denuncia, lui l'ha denunciata e ha denunciato al procuratore che sta indagando. Cioè voi dovete pensare che questa notizia nasce da un detto riportato da uno che peraltro non gli avevano riconosciuto i domiciliari come lui avrebbe richiesto, e lo dice al garante dei detenuti, il garante dei detenuti non la denuncia questa cosa, ma la dice a Travaglio. Voi mi dovete spiegare in quale cazzo di paese al mondo uno dà una notizia di reato, soprattutto se sta all'interno di un carcere, a Travaglio e non al magistrato. Ma di che cazzo stiamo parlando? Ma di che cazzo stiamo parlando? Ma vi rendete conto? È una cosa enorme questa, non tanto l'ipotesi che quello abbia detto delle cose, ma che se quello dice delle cose così gravi, cioè di minacciare di morte Travaglio, Lucarelli e il garante e la guardia penitenziaria, il garante che cosa fa? Ah, fa una passeggiatina e telefona a Travaglio. Ma, cioè, e facciamo finta di nulla, è messa così en passant nel pezzo di Repubblica, che è un pezzo che invece continua a screditare ovviamente l'idolo della destra, in quanto idolo della destra deve essere sputtanato. Nel frattempo Travaglio, Toti resta ai domiciliari, anche il Tribunale del Riesame dice una cosa mostruosa, e cioè può fare ancora reati perché non ha capito l'accusa. Cioè, siccome Toti ha rivendicato il fatto che lui è stato eletto per aiutare le imprese e ha rivendicato il fatto che le imprese lo potessero finanziare attraverso finanziamenti pubblici e leciti e non illegali e fatti con tutti i crismi di legge, lui, rivendicando il suo comportamento, può ricommettere reato perché non si è pentito, non ha fatto quello che si fa nei sistemi maoisti, cioè aver chiesto scusa come durante la rivoluzione culturale, scusatemi se sono borghese. Questo è quello che è accusato e motivo per il quale sta ancora ai domiciliari Toti. Nel frattempo Nordio, a precisa domanda, non risponde, vi dice perché non mi occupo delle inchieste in corso. Il Fatto fa un pezzo giocando su questo titolo divertente, secondo loro la legge è uguale per Toti, ma oggi scende in campo durissimo, durissimo Giuliano Ferrara, che dice questo è il livello, golpe giudiziario, questo scrive Ferrara, e dice l'azione della magistratura dovrebbe essere censurata soprattutto dalla sinistra, che ha visto tanti amministratori nelle stesse condizioni oggi di Toti, e dice il Parlamento dovrebbe attivarsi e anche il Ministro della Giustizia con gli ispettori, insomma un Ferrara sugli scudi. Berlusconi diventa il nome dell'aeroporto Malpensa, stupenda di questa idea del Malpensa voluta da Salvini, oggi mi sembra sul Corriere della Sera dice che i figli hanno molto apprezzato e vorrei vedere, ma la Reggiani, molto divertente, una delle oppositrici a questa vicenda, dice abbiamo raccolto le firme, è tutto sbagliato, è una decisione vergognosa, poi dice ma no, dovremmo fare altri nomi che noi abbiamo proposto, tra gli altri nomi che loro hanno proposto per l'aeroporto di Malpensa è quello di Gino Strada. Allora a me mi deve spiegare la Reggiani, ma perché Gino Strada, che è divisivo se non più divisivo e ha fatto molto meno per questo paese di Berlusconi, ha possibilità, pur essendo divisivo, di essere intestatario di un aeroporto e non Berlusconi? Cioè è una roba pazzesca, tra poco vi faccio vedere il teatro, certo Francesca. Quindi in sostanza oggi sui giornali c'è un sacco di roba molto divertente, adesso vi faccio vedere il teatro perché ci stiamo lavorando e si sta provando a fare, diciamo, le prove. Scusatemi che devo scusatemi che qua mi hanno acceso l'aria condizionata, questo è il teatro, stiamo preparando perché tra poco si parte con la ripartenza. Ciao.